prima parte della Francia che ha un sistema di consulta molto sviluppato, effettivamente, e io vorrei avere un po' un'idea, cioè il lobbismo è considerato in un modo estremamente diverso nel mondo anglosassone e nel nostro mondo. Per esempio, in America fa parte della Costituzione, no?
Sì. Cioè il secondo emendamento, no? Il diritto di esprimere...
Il secondo emendamento della Costituzione. Che cosa dice questo?
Il right to speech, no? Quindi il diritto di, per chiunque di esprimere la propria opinione. Questo ovviamente è il principio generale che poi declinato nelle leggi fa sì che il sistema americano e anche quello canadese in realtà sono quelli che hanno regolato il lobbying da più tempo. Il sistema americano è un sistema che basa quasi tutto sulla trasparenza, cioè che cosa dicono loro? Legittimo che ci siano dei gruppi che fanno pressione.
Sì, perché nell'emendamento c'è anche la possibilità, diciamo, quasi legale di portare delle petizioni
sì,
al governo.
Esatto.
E questa è la base del lobbying.
E questa è la base.
Dunque io posso andare al governo e portare il mio parere.
Esatto, no, perché l'ottica, diciamo, dell'ideologia americana è che la società civile, i cittadini hanno un problema, quindi vanno da chi prende la decisione e gli portano la petizione, che poi ovviamente si trasforma in tutta una serie di attività. E loro sono quelli che hanno regolato da prima la materia, l'hanno regolata con, come stavo dicendo, con il principio della trasparenza, cioè cercando di rendere, cosa dicono loro? Tu lo puoi fare, l'importante è che ci fai sapere a tutti noi, quindi a tutti gli altri cittadini, come lo stai facendo. Che cosa significa? Io sono lobbista, devo dire quanto ho speso e chi ho incontrato. Tu che sei il politico mi devi dire quando mi hai incontrato, quanto mi hai incontrato e quanti soldi hai preso da me.
Sì, ma il problema è che effettivamente stavamo ascoltando una canzone di Pelle che si chiama Scivola, non c'è la possibilità di scivolare giustamente verso quello che si chiama il cash for low.
Beh, sì.
I soldi per avere la... Io mi ricordo quando ero in America, dopo dell'elezione di midterm, ho visto in prima pagina di un giornale riunione del settore chimico per vedere come sfruttare i soldi che hanno speso nella campagna elettorale. Sì. Cioè, questo se non è cash flow, non so che cos'è.
Ma per gli americani questo non è un problema. Io mi rendo conto che noi da europei lo vediamo in maniera problematica. Loro sono molto trasparenti in questo.
Sì, di fatto era in prima pagina del giornale.
Ma addirittura loro hanno questi, si chiamano i cosiddetti comitati elettorali, no? I PACs, che sono questi comitati che si creano e che raccolgono i soldi per le campagne elettorali. Perché negli Stati Uniti è risaputo che per avere una posizione, parlo del presidente ma si può anche scendere ad altri livelli, è una questione di quanto riesce a investire per fare una buona campagna e quindi convincere le persone. È ovvio che se io... grande gruppo, per esempio la lobby delle armi, no? Che in America è molto forte,
o del tabacco,
o di quello che vuole, la sanità, quello che volete, ti ho dato diversi miliardi di dollari, milioni di dollari, dopo verrò, come diciamo noi in Italia, a batter cassa. Questa cosa che è scritta sul giornale, adesso ovviamente io l'articolo non ce l'ho presente, però io non ci vedo niente di sbagliato se io ho dato a te per farti eleggere 100 euro, adesso vengo da te e ti dico, senti, io ti avevo dato quei 100 euro. Attenzione, dove sta il punto? Sta nel fatto che tu, quando prenderai la decisione che riguarda anche me, dovrai dire, io prendo questa decisione perché ritengo che sia giusto così, così e così. E tutti devono sapere che io ti ho dato dei soldi prima, che tu hai preso questa decisione e poi fanno le loro valutazioni. Cioè il sistema ragiona così, che se tu hai preso una decisione che mi avvantaggia perché ti ho dato molti soldi e perché potevi prendere un altro tipo di decisione, evidentemente alla prossima elezione non ti voterò.
Ma puoi sempre trovare argomenti per giustificare la tua decisione, no?
Senz'altro, ma lo succede anche qui da noi in Europa, solo che da qui, da noi in Europa, è difficile sapere quanti soldi hanno avuto i politici.
E secondo te questo sistema anglosassone, che si ritrova anche in un certo modo in Inghilterra, viene dal fatto del loro approccio giuridico diverso, cioè il loro diritto è basato sul diritto consuetudinario.
Esatto.
E dunque è molto diverso dal nostro approccio, diciamo, romano, che è basato sulla legge.
Del codice scritto, codice. Certo. Ma non saprei, è interessante questo aspetto. Io in realtà Non saprei dire se è un aspetto che si lega appunto al cosiddetto impostazione di common law oppure come ci abbiamo noi di civil law. Credo che sia una questione che nasce dalla mentalità con cui ragiona il cittadino dei paesi anglosassoni nei confronti del sistema delle decisioni. Cioè dice, io devo essere in grado di conoscere tutte le informazioni che riguardano chi prende le decisioni. Dopodiché io valuterò se in sede di voto, se tu quelle decisioni che hai preso le hai fatte, diciamo, seguendo degli interessi oppure no, e quindi ti darò il voto o non te lo darò più. È molto semplice come lo sto dicendo.
Un sistema exposta.
Però è così che funziona. Se ci pensi, da noi negli Stati europei, nell'Europa continentale, noi non è che i politici non sono finanziati dai soggetti privati. Il problema qual è? Che tu, cittadino, non sai completamente, non hai una piena conoscenza di quello che loro hanno ricevuto. Quindi quando vai a votare, a differenza del tuo amico americano che almeno ha un'informazione completa, tu hai un'informazione parziale, quindi fai comunque la tua decisione, ma la fai su altri elementi.
E allora arriviamo al sistema italiano. Giustamente in Italia non c'è nessuna legislazione in materia di lobbismo, eppure c'è lobbismo, e molto spesso questo lobbismo è confuso con il clientelismo, con compravendita di vantaggi, eccetera, eccetera. Ma perché è così? È la mentalità italiana? Il diritto civile italiano, perché è così in Italia?
Allora, no, sì, non c'è nessuna legislazione. Allora, diciamo, per essere corretti, non esiste una legge che regola il lobbying. Ci sono tante norme che disciplinano il modo in cui i decisori pubblici interagiscono con i rappresentanti di interessi. Però, certo, è ovvio che sarebbe opportuno una legge più organica. Non è vero che non ci si è mai provato, ci sono stati più di 50 tentativi dal 1976 ad oggi, l'ultimo peraltro è della settimana scorsa quando il Consiglio dei Ministri tentava di approvare questo disegno di legge sulle lobby che poi si è interrotto, ma nessuno di questi tentativi...
Perché? Ma perché questo? Che funziona troppo bene il sistema del clientelismo o ci sono motivi reali, veri, propri?
Perché il paese, l'Italia, come disse un paio di anni fa, ricordo un articolo del The Economist, è un paese strutturato sul corporativismo, cioè noi, la mentalità italiana è quella per cui tendenzialmente sarai inserito nella società e quindi progredirai nella società in funzione della tua provenienza, quindi se i tuoi genitori, nonni e via dicendo hanno una presenza importante nella società, è plausibile che tu abbia più porte aperte. Non voglio dire che questo sia ovviamente la regola generale, ci sono tante eccezioni, per fortuna è un sistema che sta evolvendo, ma resta forte la mentalità italiana del consociativismo, e questo è l'aspetto negativo. In positivo c'è il fatto che, per esempio, le famiglie italiane sono quelle, anche delle recenti ricerche che sono uscite, quelle che hanno una solidità più forte anche economica. Quindi è proprio il sistema di protezione familiare che parte dalla famiglia e poi si estende a tutta la società che fa sì che siano così difficili. Guarda il caso degli albi professionali che non funzionano. Sì. Ma che sono potentissimi, lo stiamo vedendo anche questo recentemente con gli avvocati, sono troppi.
Sì, o i giornalisti.
I giornalisti sono sempre troppi, pochi guadagnano e tanti fanno la fame, eppure il sistema dell'albo, cioè dell'ordine, di quelle che erano le corporazioni nel Medioevo, resta nel sistema e fa sì che non ci sia una vera e propria concorrenza.
Sì, chiude il sistema. Il problema non viene anche del sistema di votazione, cioè un sistema proporzionale che conduce ogni partito ad avere la sua propria clientela in tutti i campi della società, è anche un sistema un po' viciato, no?
Assolutamente, su questo citi un fatto che, vivendo in Italia, penso che leggerai tutti i giorni sui giornali. Questo governo è nato anche per cambiare la legge elettorale, cioè per fare in modo che ci sia una maggiore...
Ne parliamo anche da vent'anni qua.
Ne parliamo anche da vent'anni, ahimè.
Dunque, 50 anni per il lobbismo, 20 anni, possiamo ancora aspettare 30 anni prima di una riforma elettorale?
Beh, io credo che, adesso non lo so, questo ovviamente non sta a me dirlo, però penso che una delle missioni che questo governo non può fallire è la riforma del sistema elettorale.
E questo dovrebbe andare allora in concomitanza con una riforma o una legislazione del lobbismo?
Assolutamente, come anche quella sul finanziamento ai partiti. Che
esatto,
il governo...
volevo arrivare a questo appunto.
Certamente, non puoi pensare che disciplini le lobby e hai risolto il problema. La disciplina delle lobby è un tassello, un pezzettino di un puzzle molto più grande, che si compone, due l'abbiamo detti, cioè il finanziamento ai partiti e il sistema elettorale. Questi elementi insieme sono quelli che poi, tornando a quello che dicevamo all'inizio, rendono un sistema di democrazia più a livello di playing field.
Sì, per entrare ancora di più nell'argomento, è ovvio che se è soppresso il finanziamento pubblico dei partiti, loro devono trovare soldi. Questi soldi possono solo venire dalla società civile, come si dice.
Dalla società civile. Ma sai, noi italiani abbiamo questo sistema in cui tu sei in qualche modo, cioè il partito è finanziato con i soldi pubblici, insomma è
non si può parlare solo delle cotizzazioni.
No,
dei membri del partito, no. Soprattutto nella situazione di...
Decisamente diciamo... no. Però vedi quello che succede negli Stati Uniti, lo dicevamo un attimo fa, lì invece è la capacità del candidato di raccogliere i fondi. E perché, lo sappiamo tutti, no? Obama come ha vinto anche le ultime elezioni? Con questo sistema, questo narvalo, no? Si chiamava il sistema elettronico, che è andato a scovare in maniera molto complicata con un sistema informatico chi erano i possibili elettori e quindi quelli che non solo davano il voto ma davano anche magari $10. Dobbiamo entrare in un sistema di questo tipo. Ci entreremo evidentemente, perché il finanziamento pubblico ai partiti poi ha prodotto il sistema di partiti che abbiamo oggi. Ti cito questo interessante, è uscita proprio in questi giorni il rapporto di Transparency International sulla corruzione, il Corruption Index, e in Italia, non vorrei sbagliarmi, l'87% degli intervistati ritiene che tra i soggetti più corrotti, sia nel senso che corrompono che vengono corrotti, ci sono i partiti. Quindi l'italiano non percepisce più il partito come una cosa legittima.
Sì, e giustamente ritorneremo su questo, perché effettivamente la trasparenza è il solo modo di evitare giustamente questa delusione della popolazione. Ma c'è un altro elemento del lobbismo da cui non abbiamo parlato e che vorrei affrontare adesso, è quello del lobbismo dei paesi in Europa, perché effettivamente il lobbismo, abbiamo parlato delle imprese, dei cittadini, dei consumatori, delle banche, delle imprese, ma c'è anche bisogno per ogni paese di fare il suo lobbismo, non solo in Europa ma nel mondo intero. E come siamo messi su questo punto in Italia?
Ma allora, circa 2-3 settimane fa c'è stata una ricerca dell'OCSE su come i paesi europei disciplinano il sistema del lobbismo. Insomma, è emerso che noi italiani non siamo messi bene, ma devo dire anche in Europa c'è ancora molto da fare, quindi sono pochi i paesi che hanno una legislazione funzionante. Se poi tu parli del modo in cui si promuove il sistema paese in Europa, beh, allora
o si difendono interessi nazionali.
Allora lì, guarda, tutti noi credo abbiamo avuto modo di fare un giro a Bruxelles, lì te ne rendi subito conto, perché tu vedi la rappresentanza dello Stato bavarese o comunque diciamo della Germania a Bruxelles, che è efficiente e dà anche un'impressione di grande solidità anche economica. E ti devo dire
di
competenza, decisamente. Allora, se devo parlare del caso italiano, ahimè, noi abbiamo due grandi problemi. Il primo è quello linguistico, che ci ha per anni ci ha un po' marginalizzato dalle trattative che venivano fatte in inglese o in francese. Su francese gli italiani magari se la cavano meglio, sull'inglese so and so, e questo però faceva sì che spesso gli italiani fossero tagliati fuori. E poi soprattutto la grande disorganizzazione. Se pensi che le regioni, che sono molto importanti da un punto di vista di rappresentanza in Europa, non tutte hanno una sede di rappresentanza, alcune sono alleate, altre no, alcune nominano dei soggetti che però poi vengono ricusati dalle successive assemblee regionali, quindi non c'è mai stato un fare sistema, come per esempio fa la Francia anche molto bene, o la Germania, l'abbiamo già detto, rispetto all'Europa. Anche su questo siamo piuttosto indietro e secondo me si ricollega allo stesso elemento, cioè non c'è una mentalità corretta nei confronti del lobbying, cioè tu dovresti fare lobbying per il tuo paese anzitutto, al di là del colore politico,
esatto,
e del partito.
Sì, ma c'è anche un problema che tu hai appena accennato, per esempio, effettivamente ci sono più rappresentanze delle regioni italiane a Bruxelles, sì. Tuttavia il problema è che ancora la nomina delle persone che vanno là è legata alle nomine politiche, cioè ritorniamo sul problema del clientelismo, dunque non c'è, diciamo, non durano a lungo, dunque è estremamente difficile di poter proseguire una politica coerente di lungo o medio termine.
Non durano a lungo perché praticamente sempre vengono sostituiti quando cambia il vertice politico nazionale. Ma la cosa peggiore,
o regionale.
Ma la cosa peggiore è che non è raro il caso in cui le persone che vengono nominate, proprio perché sono persone gradite a livello politico, poi non sono legate agli interessi del territorio. Per quanto riguarda la regione Lazio, abbiamo avuto più di un'occasione delle figure di rappresentanza che non erano in grado di perorare in maniera adeguata gli interessi del sistema Lazio, che devi conoscere perché...
Sarebbe il minimo.
È il minimo, no?
E quello si parla del professionalismo, del lobbismo.
Esatto, esatto, una professionalità per cui tu mi stai vendendo il prodotto Lazio, il Lazio è enorme, no? C'ha tantissime cose, dalla mozzarella di bufala fino a, non lo so, il turismo. Ecco, ci vuole una persona che non deve per forza essere nata nel Lazio, a Roma o in altre città, ma deve avere una conoscenza approfondita di quello che va a trattare a Bruxelles. Questo sistema invece di nomine di gradimento politico ha fatto sì che venissero messe, questo vale per noi ma anche per altre regioni, soggetti che non solo, come dicevi tu, non hanno poi garantito una continuità, ma nemmeno sono partiti con una forte preparazione di base.
E allora un'ultima domanda su questo. Tu consideresti la soft diplomacy, cioè l'utilizzo della cultura, eccetera, eccetera, come un lobbismo anche per un paese per vendersi meglio nel resto del mondo?
Sì, ti dico sì, decisamente. Mi sembra è una definizione molto ampia, però credo che noi abbiamo il Made in Italy.
E su questo, sul soft diplomacy, l'Italia come va?
Beh, va...
Stessi problemi che per il resto del lobbying?
Sì, credo di sì. La cosa che ci salva è che sono molto buoni i brand italiani e quindi si promuovono da soli, ma sì, non sono aiutati dal...
Ma la cultura italiana?
Un po' meno.
E vabbè, prima di vedere come potremo migliorare questo sistema di lobbismo, ascoltiamo un altro brano di Perle che si intitola